per compare, e solitamente l'arcano, questo strano tipo, mi ha detto fa più tipo, ma da qualcuno mi ha detto sono simpatico, andiamo a vedere, e lì si ritrova. Però ora sinceramente io termini, te lo sa sbesti che compare chi l'ha messo a piedi?
No.
Qualcuno lo sa? Qualcuno lo dice?
Lo mantiene da diversi anni.
Lo mantiene?
Esatto,
ma che è iniziato?
Però da diversi anni
è il terzo mantenitore, in realtà
il
gate Primke
Primke Super Primke
Areamit, si può dire Areamit,
Areamit che va benissimo probabilmente
lì sicuramente.
Acheretic è la, il richiamo che fa a questo, e la parte successiva evitiamo un'altra paginetta del genere, e questa è una parte che è interessante, io condivido molto. Uno si crede che condividere l'informazione è un potente mezzo positivo, e questo io non vorrei commentarlo perché penso sia, spero sia patrimonio di tutti e sia chiaro lo sviluppo sino in fondo di questo concetto, cos'è e dove porta, e che sia dovere etico degli hacker di dividere, condividere la propria esperienza scrivendo software in open source e facilitando l'accesso all'informazione e alle risorse di computing, di computazione, ogni qualvolta sia possibile. La credenza che craccare un sistema per divertimento o per esplorazione è eticamente ok, al momento in cui il cracker non commette nessun furto, vandalismo o infrange la confidenzialità, la riservatezza della privata. Guardate, qui abbiamo subito un primissimo grosso problema, perché c'è un certo signore, il quale si chiama Honso, il quale ha scritto una legge del popolo italiano, la quale ti dice sarà anche ok, però se tu entri in un sistema altrui senza danneggiare, senza infrangerlo, senza commettere pura intromissione, ti do da 1 a 3 anni di galera. Ricordo a tutti che oltre 2 anni non si scatta più la condizionale, cioè esiste uno strumento giuridico che viene usato in maniera casuale, magari beccando, per cui un domani, al momento in cui viene fatto un comportamento di questo tipo, un comportamento che storicamente l'Ether ritiene corretto, quasi un divertimento per alcuni, una curiosità per altri, qui non si sta parlando di intrusioni distruttive, maliziose o di furti, da 1 a 3 anni. Abbiamo subito una bella contraddizione tra l'etica hacker e la realtà della legge. Se insisto su questo, poi arriverò un momentino al punto in cui capirete perché cerco di stressare questo discorso che l'etica e la legge non sempre coincidono, perché secondo me c'è stato in tempi recenti chi ha cercato di riverniciare, di rimodificare il concetto di hacking in pura chiave di rispetto della legge. Cercherò di spiegare perché secondo me questo comportamento è apprezzabile nei suoi tentativi, ma non sempre condivisibile, almeno per quanto mi riguarda. Poi, entrambi questi principi di normativa etica sono ampiamente, ma non universalmente, condivisi, eccetera, eccetera, e accettati fra gli hacker. Molti hacker sottoscrivono all'etica hacker nel primo senso, cioè quello della open source, della facilitazione delle condivisioni, scrivendo e dando via software open source. Lasciamo perdere ora che qui l'open source GPL non open source, però, sì, ma qui non si richiama sicuramente a questa problematica qua. Poi c'è l'incontro sulle licenze.
Perché Eric Raymond è lo stesso che si occupa di.
Ah sì, dici che quindi è mirato.
No, e questo è molto mirato, ed è per questo che si voleva anche dare Jenny Storch. Cioè sicuramente Eric Raymond.
Allora dillo subito, che
sto dicendo, maintainer di, della jargon file, mail maintainer, perché comunque cioè, non è che lo scrive da solo, comunque si appoggia a basi di coniazione, come dire, del termine open source e del movimento che ne deriva, comunque deviando quello che è l'etica hacker per quanto riguarda la libertà del software, che per esempio la Free Software Foundation la individua come 4 gradi di libertà, che posso anche dire sinteticamente. Cioè
sì, io vorrei ricordare che dalle 6 alle 8 c'è proprio un incontro sulle licenze per fare il punto open free,
esatto,
GPL e via dicendo. Io pensavo che questo open source fosse un discorso, siccome è piuttosto vecchia questa definizione, e invece prendiamo atto del problema.
Sì. Cioè, inutile dire che comunque nel concetto di free software si parla molto di libertà e non di codice aperto. Certo. Codice aperto è un insieme molto più esteso.
Senza dubbio. Senza dubbio. È che diciamo che se si comincia c'è un seminario apposta, perché la materia da sola basta per due ore, avanza, deve certo. Va avanti. Il senso 2, questo ci dice sempre il buon Raymond, che appunto non è particolarmente un estremista.
No,
buon Raymond. Comunque è interessante, perché qui siamo a un livello comunque di jargon fine, non è certo una sorgente estremistica o underground. A me interessa però sottolineare come una serie di problemi che già ti mettono in contraddizione con leggi dello Stato e con quel falso concetto di sicurezza della rete che oggi si cerca di far passare nella testa della gente, le trovi persino qua. Cioè, dato io sarei l'estremista stalinista, avrò detto, non posso partire con il libretto di Mao Zedong, mi scopro subito, fatto oggi il confine e sono meno verificabile. Comunque, diciamo, la più affidabile manifestazione di entrambe le versioni della Heretic è che quasi tutti gli Ether sono attivamente, vogliono attivamente dividere le risorse tecniche e le risorse sotto altri Ether. Grosse reti cooperative come Usenet, Fidonet e la stessa Internet possono funzionare senza controllo centrale, e questo è già un discorso che a me preme di sottolineare, perché l'assenza e non bisogno di controllo centrale nel modello di sviluppo della rete è una delle cose che io sento più mia in assoluto, perché ovviamente la vivo come un discorso, come una base fondamentale per qualunque sviluppo realmente libertario del vivere della gente, quindi l'ho sottolineata, però è anche una realtà, perché Fidonet è nata per divenuta, ma Usenet e Internet non sono sicuramente nate, lo sapete meglio di me, perché qualcuno ha deciso domani comando e ha messo su tutte le cose, come si cerca oggi di far credere alla gente che sia indispensabile per sviluppare la rete, e ci troveremo su questo. A causa di queste risorse possono essere. Questa è un'autodefinizione, chiamiamola così, la definizione del signor Raymond, discutibile, criticabile, però rappresentativa, cioè che non fa tanta gente. Nella realtà delle cose, per cercare di rappresentare, perché guardate, quando io mi sono messo lì a dire ma ora lì però bisognerà anche dire qualche cosa su questa politica, ti metti le mani nella testa. Io ho cercato di fare questo terrificante terrificante, però secondo me dà l'idea della complessità dei problemi. Cosa cerco di dire io qua? Tanto per cominciare, va bene, il rosso è il diavolo, lo vedete il teschietto, il classico teschio dell'Ether, il blu è il santo, Satan è saint, potremmo dire, che ne capisci benissimo rispetto a quello che voglio dire io. Ho messo l'Ether in mezzo blu e mezzo rosso, cioè io sono convinto che in realtà tutta una serie di attività e di patrimoni tipici dell'attività Ether abbiano due facce, che sia a seconda di come vengono gestite, sia a seconda di come vengono individuate in quel momento dallo Stato, dalla stampa, dai soggetti che in qualche modo hanno una serie di interessi, sono suscettibili di essere interpretati in un modo o in un altro. Per esempio, tipicamente, e noi come ATLAB Firenze si è cercato di fare chiarezza su questo punto e ci siamo forse, spero, anche riusciti nelle nostre iniziative, l'attività, io avevo chiesto di, vabbè, spero tu non hai fotografato me, guarda, non voglio menartela, però avevo chiesto niente macchine, niente... No, basta, però, non ti picchiamo, però. E poi ci arrivo al perché di questo discorso quando si parla del rapporto con i mezzi di comunicazione e con i media. Da un lato, un'attività di rating, di attacco, di penetrazione e di intrusione nei siti spesso e volentieri si può tradurre, talvolta è un attacco in una soluzione di identificazione di problemi di sicurezza. Viceversa, quando noi si faceva, ti ricordi, la cosa sicurezza lato server, e si è venuto il giornalista a chiederci, dice, ma tu state spiegando come funzionano queste cose, state spiegando il fondo in particolare, si spiegava alcuni exploit, come funzionano le tecniche più comuni per buttare giù un sito, dice, così mettete le persone in grado di fare dei danni. E noi gli si è dovuto dire, ma Ciccio, se uno, in realtà qualunque amministratore di sistema e sa difendere bene il suo sistema, lo sa anche penetrare e viceversa. Ecco la doppia faccia dell'attività. Analogamente, certo, poi questo va anche un momentino visto, perché si racca un sito? Anche questo problema va posto. Si racca perché quello mi sta sulle scatole, perché dice delle cose, io in quel momento voglio forzarlo, voglio attaccarlo. Si racca perché sono un esibizionista, perché ho voglia di vedere il mio pinco pallo così messo anche sulle palle e mettere un'altra tacchina sulla tastiera. Si racca perché, per fare del puro vandalismo, c'è anche questo. Io stavo avendo una discussione abbastanza interessante in Usenet con alcune persone, mi auguro che qualcuno sia qua, quale giustamente criticava i cosiddetti criticava gli scriptibis, giustamente, però io vorrei essere molto chiaro su questo. Io non incentivo, non approvo, non giustifico, non amo minimamente che va in giro a rompere le scatole alla gente, a piallare dischi perché così si sente ganso. Io gli darei ai quattro ceffoni tutte le volte lo incontro. Però io non posso permettere, siccome ci sono i ragazzini che fanno queste cose, allora mi blindano internet e raccontano alla gente che bisogna fare chissà che, e cerchiamo di vederlo, che ci vuole l'FBI e via dicendo. Sono costretto a confrontarmi con queste cose, sono anche costretto a confrontarmi con il fatto che io personalmente in certe situazioni un sito mi rompe coglioni in un certo modo, perché dal mio punto di vista, non lo so, il sito di Bridge, io magari posso pormi il problema di penetrarlo e di buttarlo giù. E eticamente, legalmente, abbiamo visto un altro discorso, eticamente io non mi pongo il minimo problema. Questo perché secondo me lo studio tanto? Perché secondo me c'è stata una tendenza recentemente, non tanto recentemente, a dire
è spostato.
Non c'è mica questo testo. Io dirò che addirittura nel 98, quando si fece, e qualcuno c'era il primo meeting, sul discorso di un teschio che compariva in un logo a mo' di ragno, ci fu una lunga discussione perché c'erano persone che dicevano no, questo è un simbolo che ormai viene criminalizzato, questo è un simbolo che ci fa passare male, va tolto. Io non sono d'accordo con questa impostazione. Io non voglio dire che l'etere è un demonio, ma non voglio nemmeno dire che è un santo. Io voglio dire che è un'attività complessa, con problemi complessi che vanno visti di volta in volta, senza preoccuparmi troppo se queste mie soluzioni saranno poi simpatiche al giornalista, alla grande multinazionale, al parroco, al governante di turno, ma voglio fare un mio discorso, e stasera le persone sono qua chiamate per cercare di cominciare a ragionare della necessità di questo proprio discorso. Analogamente, il discorso della pirateria, sì, è brutto probabilmente craccare i software per rivenderli e farci servire, tu sei un pirata. Però guardate come forma di attività rispetto a quella che è il nuovo copyright e il software libero, l'aggancio c'è, come? Perché è vero che in determinate occasioni, se tu appena puoi usi un software libero e tu ti risolvi i tuoi problemi. Però, dice lei, la crittografia, gliel'ho detto, quando il buon Zimmerman voleva fare PGP e ci aveva fretta per mettere assieme gli algoritmi che gli servivano, e disse perché stava passando una legge liberticida sulla privacy, cioè, lui non è che fece troppe rombe, lui prese RSA, l'America gliela copiò il tavolo, gli RSA disse ti fo causa, e lui gli rispose no, io ho fatto questo programma, non lo vendo, se secondo voi qualcuno usando questo programma infrange la legge, perseguite tutti gli utilizzatori, cazzi vostri. Cioè, in altri termini, quando ci vuole, anche qui non sempre pirateria, secondo me, nel senso che può dispiacere a qualcuno, perché se poi uno sceglie di delinquere sono anche problemi suoi a un certo punto, non per me necessariamente uno che siccome pirateggia il software e ci fa tendere lo condanno solo per questo, io voglio sempre vedere altre cose, però non necessariamente la scelta di delinquere dal mio punto di vista può essere sempre e comunque criticata. Il problema della libertà della circolazione delle informazioni, molto sensibile a questo tema, però anche qui abbiamo due facce. Da un lato c'è la possibilità, i tentativi vari, non ve li sto di assumere, di difendere i Cyberlight. Dall'altro lato c'è anche un discorso da fare, e se te domani stato mi dici io però non ti voglio permettere di fare circolare queste cose, io posso anche con il problema dire io te le faccio circolare lo stesso, clandestinamente, coi modi che mi studierò, con la steganografia, se ne parlava ieri, con quell'altro discorso. Sempre due facce. Ora secondo me tutti questi tre aspetti, l'attacco, la pirateria, pongono un grossissimo problema. Di questo anche se ne discuteva nel Comsicurezza. La diffusione dei tools e delle informazioni che rendono possibile queste attività. Questa è una grossa responsabilità e non a caso con vari sistemisti, per cui mostra meno dici che non c'è, però sarebbe simpatico. Grazie, però sarebbe simpatico ci si confrontasse su questo, cioè dice io trovo un buco in un sistema di sicurezza, è eticamente corretto che lo diffondo oppure no? Io penso di sì, perché un altro, persone serie che a loro modo sono più di me, che ci capiscono da lì, dice no, perché tu crei un gran casino, soltanto tu metti 10.000 ragazzini in grado di rompere le scatole a mezzi SIDAM del mondo. Anche questo è un problema. Te tu scuoti la testa, ma io sono dell'idea che uno se ne frega.
Non può funzionare.
Ma io sono d'accordo, però se permetti voglio anche esporre il fatto che altri, che sono persone anche stimabili, cioè su questo non sono d'accordo. In ogni caso, secondo me, c'è un punto da vedere molto bene, che questa responsabilità etica io non voglio permettere si trasformi in responsabilità penale. Quando ci sono stati gli attacchi ai siti americani, quel poraccio aveva scritto fin 00, gli hanno detto, te hai scritto questo software, sta usato così, ti si fa dei problemi così. Io questo lo trovo assolutamente un discorso da combattere, perché se no, guardate il DVD e il ragazzino norvegese, guardate gli MP3 che ci stanno cominciando a raccontare di nuovo, sembra superato da 4 anni, che mettere un link a un sito che contiene del materiale è un reato di per sé. Guardate, noi oltretutto, vi cercheremo di vederlo un pochino in dettaglio meglio, stiamo fronteggiando una stretta repressiva e dal punto di vista della privacy e dal punto di vista del copyright, degli interessi delle major che vengono sulla maggiore, che è ritornata con intensità enorme. Tematiche e problemi che io credevo superati sono ripresentati con molta più aggressività, perché ora non è più soltanto i governi, ci sono grossi interessi dietro che devono portare avanti queste cose. Vedete dove ci sta portando a parare, a ragionare di etica? Cioè non è che sono io che mi sto inventando il libretto rosso di Mao Zedong. Signori, questi sono problemi, ce li abbiamo agli occhi tutti i giorni, e lei con questi problemi, voglia o non voglia, lo pensi o non pensi, ci si confronta. Un'altra serie di problemi che può esistere sempre a doppia faccia e che secondo me hanno molto a che vedere con le scelte etiche e politiche del legge. Il rapporto con l'istituzione, per esempio. Mediamente lei è classicamente uno cacciato dall'istituzione. Abbiamo visto però che in alcune occasioni, anche per ragioni di ambiguità, si trasforma in cacciatore al servizio dell'istituzione. Lei è buono e diventa il cattivo. Non c'è una dal punto di vista dello Stato. Secondo me su questo, io non voglio stressare il problema, però bisogna discutere. Io a una persona che collabora con la polizia per fare un certo tipo di attività e rintracciare dell'altro, io non me ne fido. Sarà anche un ego, sarà bravissimo tecnicamente, però io personalmente, eticamente, lo disapprovo. Poi anche lì bisognerà vedere una serie di problemi, vedere come funziona e via dicendo. Per esempio Kevin Mitnick è andato alla Casa Bianca quando ce l'hanno chiamato. Però leggevo tempo fa che tuttora ha fatto una causa alla corte non so quale degli USA, dice se tu scrivi un libro sulla tua attività te non ci puoi prendere una lira, queste forme punitive. Cioè i rapporti non sono facili, una figura esposta come lui, una figura simbolo, devi fare delle scelte grosse, dove comincia e dove finisce il concetto io oggi magari mi trovo ad assistere dalla caccia a chi sta facendo le stesse cose e se ne rifacevo io. Non è bello, poi è bello. Poi spero se ne ragionerà di questo. Per me ovviamente bello non è. Analogo problema rispetto al rapporto con l'e-commerce che sta pervadendo internet e con la logica del profitto, perché l'Ether è percepito come minaccia, è venduto come minaccia dai media, però guardate spesso e volentieri anche una grossa risorsa, guardate che il suo talento è ricercato, guardate un sacco di gente finisce a lavorare nelle aziende, guardate senza l'attività di tanti e tanti ehe, le commesse su internet ancora se lo sognavano e ancora stanno a vendere la roba nei negozi per la bottoliera. E anche questo è un discorso che va affrontato ed è un discorso che va chiarito, perché poi stringi stringi, se noi ci si chiarisce le idee su questo problema adesso, secondo me non lo si fa perché così poi domani e da quello abbiamo detto qua ognuno di noi saprà, quello ognuno di noi poi fa individualmente e personalmente, lo sa da solo. Il problema è che esiste gli stati, esiste i giornali, esistono i governi, esiste una forte richiesta di comportarti in un certo modo e tu devi in qualche modo cercare di esprimere una tua risposta. A me le risposte sono venute fuori dalla comunità etica, dall'epoca degli attacchi dei distributed denial service contro Yahoo e compagnia. Questi sono stati dei lamer, non mi è piaciuta. Io non lo so, sono stati lamer, sono stati cannibali della Papuasia. Cioè, in quel momento lì, dare questo tipo di risposta, come hanno fatto molte persone storiche, ha significato tenere la testa bassa e dire oddio, io non ci voglio entrare a nulla, non ne voglio sapere nulla, il mondo si sta incavolando, Clinton minaccia e bombarda, mi mettono dietro l'FBI, no ma per favore, e sono dell'Emmer, io non c'entro nulla. No, cioè io ritengo che sembra comoda, sembra valida questo tipo di scelta e di reazione, ma a lungo andare è perdente. A lungo andare ti porta a rincantucciarti in quell'angolo in cui altri vogliono tutti rincantucci. Va visto. Analogo discorso secondo me va fatto sul rapporto con i media, perché da un lato il media ti demonizza quando c'è da lanciare il concetto della minaccia su internet, quando c'è da lanciare tutta una serie di problematiche, però dall'altro lato l'etere ha un grosso richiamo. L'articolo sull'Ehing è ambito. Io ieri c'era una signora, mi hanno cercato quattro volte, dice c'è una ragazza che cerca in segreteria, ma andiamo a vedere, era la giornalista la quale insisteva perché voleva la mia dichiarazione e io non te le rilascio, ma no, prima di tutto perché io a che titolo parlo? Cioè quello che sto da dire qua l'ho scritto mille volte in rete, l'ho discusso con tanta gente, lo sanno anche le pietre, chi segue certe liste. Non sono io introduco una discussione, cioè che senso ha che io, se non anche a mia volta, ho fatto il seminario sull'etica della politica e borda, posso contare gratis su due interviste, ma non me ne fa nulla, non intervisti me, tu guardi la cartella, tu vedrai quello che si spera verrà messo in rete o reso disponibile con la discussione e parti da quello. Diciamo che altri invece fanno una scelta d'altro tipo, cioè persone non soltanto onnati come si suol definire, ma anche persone che un certo spessore ce l'hanno, di questo discorso di una propria presenzialità mediatica ne hanno fatto una robusta fonte di loro accesso. Io non ho nulla contro di questo, ognuno fa le sue scelte. Io se non voglio stare a farmi intervistare il giornalista, a trovarmi scappato su una telecamera, non ne avrei più paura, perché pensai davvero, io credo e siccome mi filmo The Warriors, chi vuole non lo sappia, come mi chiamo, dove sto, da che parte scrivo, se la polizia, altra gente lo vuole sapere, ma lo sanno già da una vita. Io lo faccio perché mi sento personalmente, questa è una cosa mia personale, io sento molto il concetto della rete come forma di circolazione di informazioni da valorizzare in prima persona, cioè noi ci abbiamo a disposizione questo strumento per il, io posso parlare al mondo se ne ho la capacità, tutto sommato tuttora, sì, tu potrai fare un sito 20 volte più bello del mio, ma un sito è un sito, per cui te tu fai il tuo sito, io fai il mio, te tu sei il governo, io in rete sono concorrenziale con i governi e con le multinazionali, voglio proprio sottolineare fortemente questo concetto, non ho bisogno del classico mediatore giornalista che deve, perché devo dare a lui l'informazione per farle girare il mondo, sono in grado di farle girare per me. E questo è un concetto che sento molto, e siccome oltretutto, proprio in questi giorni, se qualcuno segue Interlex, c'è l'ennesimo discorso dell'ordine dei giornalisti che è l'ora di finirla e basta con l'informazione aperta a tutti su internet, perché così la gente racconta tante panzane, sono io giornalista tesserato che faccio parte dell'ordine, c'è cioè il bollino, devo avere il diritto di mettere le notizie sui, di mettere le notizie alla gente. Siccome si sento dire che in Francia c'è una proposta di legge per cui si dovranno essere ad ora in poi, qualcuno vorrebbe farli approvare dallo Stato, a me mi si rizzano i capelli e spero si rizzino a tutti, perché se non vi si rizzano potete avere anche riscritto tutti i TCP di mondo, però per me e voi non siete, e dice a fanculo, cioè io te giornalista non ci parlo. Altri fanno un tipo di scelta diverso, ma che è anche giusto, perché comunque il giornalista ti cuce un'immagine addosso, comunque il giornalista ti fa un'opinione, comunque per cui tu puoi cercare di cavalcarlo e questo mi può andare bene. Però al momento in cui tu cominci a cavalcarlo e tu cominci a raccontare, per esempio, come hanno fatto in diversi, i teschio, no, qui ci sono solo aureole, qui soltanto free software, qui soltanto rispetto assiduo della legge e dell'ordine, io ho qualcosa da dire, perché al momento in cui tu vai a parlare con i media, io mi aspetto che tu non racconti ciò che pensi tu, ma se ti ritieni così rappresentativo da parlare come era a nome degli Eher, mi aspetto che tu racconti le cose come stanno. C'è qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Cioè, spiego subito come dovrebbe succedere adesso. Io poi ho preso un po' di dati, però molti di noi li conosceranno, di quello che è effettivamente successo durante gli hacker days, quello che hanno raccontato e quello che è successo davvero. Roba, un po' di roba sui DVD e l'MP3, ma penso che qua si conosca già in diversi la problematica. La solita pippa, tanto ogni volta sapo il giornale se vi devo parlare di crittografia, una legge salta su a dire ah la crittografia sono tutti pedofili, ammazziamoli tutti, e c'è. Quindi ne farei un pochino a meno, quindi se ci si sente di cominciare a aprire una discussione che entri un po' nel vivo dei problemi occidentali lineari, tanto meglio, si risparmia anche il fiato. Se no tiro avanti con quello che poi, come non solo personalmente, ma come Atlas Firenze abbiamo cercato di dire e di vedere all'epoca di DOS con Creatur, eccetera. Qualche considerazione su quanto detto? Cioè, tanto che torna grosso modo sta carrellata di problemi che ho cercato di fare, o qualcuno dice no, sono tutte cazzate, cioè aveva ragione anche lui, lo dicesse. Sì.
Con
voi dietro
che c'è una riflessione, l'etica hacker, educare se questo
alza la voce che ti stiamo registrando,
c'è chi lo
sì, Radio Cyber.
Ah vabbè,
allora grazie.
Bucare per esplorare, no? E non è ed è eticamente corretto. Io su questo incomincio, sono sempre stato d'accordo su questo, l'ho dichiarato pubblicamente, però incomincio ad avere dei dubbi, quindi è un dubbio che porto, non è né una critica né una presa di posizione, è un dubbio. Che senso ha oggi esplorare che? Una volta uno dice, uno Unix lo vedo col binocolo, voglio avere una macchina Unix o a buco, cilindro, in qualche modo, non la vedo. Oggi abbiamo lo Unix su tutte le nostre scrivanie e anche una vasta gamma di Unix da poter entrare in più modo. Cioè, che senso ha questo punto oggi, nel 2000, e con le macchine che abbiamo sulla scrivania e con i sistemi operativi che abbiamo sulla scrivania? È eticamente ancora un punto valido? O secondo me ci dovremmo concentrare un po' di più, come molti stanno facendo, nel programmare, nel cercare bug? E in questa sala sono presenti persone che tutti i giorni hanno anche scoperto bug a livello mondiale, cioè cose rimane, cose di primi, cosa del battere che tutti penso che abbia letto. Quindi l'Italia finalmente comincia a fare un salto di qualità da un annetto e mezzo questa parte. Perché non, visto che siamo alla scena, non concentrarci un po' di più su questo tipo di etico, cioè su questo tipo di azioni? È un dubbio. Perché esplorare, che dobbiamo esplorare più, ragazzi? Cioè, bucare è stato bucato l'impossibile, NT lo conosciamo tutti, ce l'abbiamo, i Unix ce l'abbiamo, giusto UMS, ormai tanto sta andando nel dimenticatoio, non lo so, questo è un mio dubbio, che io mi pongo, che pongo a me stesso per tutti, e che da un po' che incomincio a maturare e anche a parlare con qualcuno.
Io ti faccio un dubbio. Tu, facendo questo ragionamento, che è correttissimo, può essere correttissimo, può essere stravissimo,
un dubbio.
Però ha senso, solo visto dal punto di vista di un hacker veterano come può essere te, che magari ha già bucato tutto, ha già visto tutto, ma può avere a volte tanto senso visto dai lati di uno che vuole cominciare, che quindi anche sulle reti vuole fare esperienza e vuole fare le prime conoscenze, i primi contatti con sistemi operativi che magari, va bene, sistemi operativi adesso li puoi avere free, quasi tutti anche gli Unix, ma i contatti con le reti non tutti hanno una internet in casa, non tutti. Se vuoi fare esperienza magari sulle reti più che sui sistemi operativi e vuoi cominciare, chi, ripeto, non viene dalla vecchia scena, dalla vecchia guardia che ormai è già visto, truccato, fatto tutto, non so se questo discorso può risultare altrettanto valido per questa cosa. Ma questo è il mio dubbio che pongo a tutti.
Se io posso esprimere una testa di ponte tra voi due, è vero quello che tu dici quando manca, se vuoi, questo tipo di esperienza, però trovo che nell'angolo in basso a destra, quello dei media, ci sia la risposta alle ondate che si susseguono ogni anno e mezzo, due, tre anni, degli attacchi ai siti piuttosto che all'ingresso di nuova gente sulla, chiamiamola scena perché probabilmente un altro termine non c'è di comune comprensione per tutti. Credo che se non ci fosse la mitizzazione e la demonizzazione sullo stesso piano da parte dei giornalisti, probabilmente non ci sarebbe la voglia del ragazzino di dire buchiamo. Io sono d'accordo, e infatti anche per quello che hai detto tu della discussione su Usenet, l'ho notata perché è uno dei gruppi che seguo pur non scrivendoci, e mi ha spinto dal fatto di averti conosciuto in un'altra occasione a venire qua stasera. Trovo che quello che dicesse il tuo interlocutore sia abbastanza interessante, sì. Ovvero non dobbiamo valutare il fatto del bucare un sito come un atto negativo o positivo per la libera esplorazione o quant'altro. Se tu dici che vuoi bucare quelle briche, a livello etico per me sei a posto, fatto legale sono cazzarci tuoi. A livello etico però ha una ragione, quindi se il tuo bucare perché davvero non hai fatto esperienza così, ora in 7-8 città italiane magari sai una provincia limitrofa o quant'altro, puoi andare e trovi la gente molto interessante che si sbatte per esempio a disposizione di altre strutture per tu ne sai qualcosa, no? Quindi allora basta la voglia, così essendo della nuova guardia non ho mai visto uno Unix tipo un sanno essere vecchio, allora devo bucare proprio quello. Cioè se la motivazione è soltanto non farmi 50 km per andare una volta al mese da gente come voi a controllare, a mettere mano, io trovo che di etico non ci sia granché. Non è una giustificazione, nel senso basta andare in quasi tutte le regioni italiane, in uno o due capoluoghi di provincia, in un'università o in una scuola superiore, una telefonata a un amico, un conoscente, trovate tutti i cinema sterilizzati che volete, sempre per la freccina blu della libertà in alto, trovate le distribuzioni, i sistemi operativi, magari anche coperti e compilati, che però vi vengono passati, vi allenate a casa, non avrai l'Ethernet, va benissimo, però nessuno vuole che questo ragazzino debba bucare perché non ha a disposizione due cinema in meno e 40.000 lire in più nel giro di 3 settimane per comprarsi una Ethernet e farlo un ragazzino, un amico a casa sua per testare. A me che lui non abbia l'Ethernet, che lui debba bucare per fare esperienza, fa incazzare tremendamente, non ha alcun senso. Quanto poi a decidere di lasciar perdere il buco del sito e darsi soltanto alla sicurezza da cappello bianco a cappello grigio, poi lì è opinabile, fa parte delle scelte personali, in quanto l'etica è un po' come l'estetica del seminario ieri dello suo Zen, è un po' così, variabile. Certo è che se tu sei contro ad una certa società e la butti giù, e questo lo diceva mi sembra il tuo interlocutore, è lì l'etica è lampante, puoi non essere d'accordo, ma sai che quello lo fa perché ci ha messo una sua decisione ponderata. Danno un po' fastidio, secondo me, a molti quelli della cosiddetta vecchia scena, quelli che bucano soltanto per bucare, cioè sarà più divertente oltre a farsi un programmino uscire con una ragazza. Se l'unico motivo per sentirsi un attimo estrosi è bucare, ma avendo bucato con il lavoro fatto da altri, allora se buchi con il lavoro fatto da altri, questo è quello dei DOS. Ma allora a questo punto c'è un discorso di dalle spalle, ammesso che ci fosse, allora puoi anche utilizzare il software altrui, ma se buchi per bucare, perché hai messo sul nuovo gruppetto che si ritrova su RC, per dire, uè raga, oggi tacchiamo un canale e buchiamo altri due siti, quel lavoro fatto da altri non c'è più l'etica, non c'è più una motivazione politico-sociologica. Non c'è tecnica, perché la tecnica non è in mano vostra, ma è in mano al software altrui.
C'è solo media che vuoi parlare di te, no?
Eccolo lì. E allora se mettiamo insieme questi, se facciamo un triangolino, finisce. secondo me è abbastanza semplice. Poi il nome del disco non lo leverei mai.
Anche
sì, perché vedi, io per esempio faccio parte un po' di quella, di quell'idea di cui parla Neuro, dell'approccio ad una sicurezza proattiva, mai da cappello bianco, mai da solo aureola, però magari è divertente. Ma in quello stesso punto, diciamo per la bassa voce con lui, effettivamente, allora se io devo pubblicare un baco, è stupido mettere poi tutto l'exploit così. Hai ragione quando dici che il governo tedesco non si deve permettere di rompere i coglioni all'autore di Trino. Non si deve permettere, a livello etico.
Scusa, ci tengo.
Sì.
Allora, io sono più che disposto a essere molto dialettico con chi mi dice, come c'è stato prima detto, io no, io se scopro il baco non lo pubblicizzo, io avverto, scopro, avverto l'amministratore del sistema perché un voglio in 10.000 ragazzini ti vadano a rompere in casa a mezz'ora. Questo lo posso.
Sì.
Ho dei dubbi, io farei forse diverso, ma lo posso accettare. Sì. Sul fatto che non si deve permettere al governo di fare il culo penalmente a chi ha rilasciato, invece non ho dubbi, sono due cose molto diverse.
Non c'è neanche dubbio.
Perché attenzione, si fa passare un concetto terrificante.
Pensateci
un momento, se si comincia a dire che ha scritto un software e è secondario che questo software sia poi un tool così mirato alla penetrazione. Il Satan non era poi un tool così mirato alla penetrazione, però io me lo ricordo all'epoca di Fido, non ne sapevo nulla, però leggevo sta gente, uno parlava di Satan sembrava fosse un terrorista della jihad islamica. Non mi va bene questo modo di ragionare qua.
E su questo,
attenzione su questo, cioè se noi si permette, ho scritto un software, dopo domani l'altro, dopo due anni qualcuno la dovrà fare un'alzata, io vengo a mettere in galera e ragazzi, no, no, oltre andi a tutti a casa.
Su quello siamo d'accordissimo, però mi posso chiedere perché mettere un tool come Trino quando sai che non c'è modo cioè pubblicalo, però non dico riducilo come nello shareware, però non essendoci una soluzione, non essendoci, non c'è la patch al problema che Trino pone. Diventa disco grosso.
Abbiamo chiamato TCP e
Chrome. Vabbè, ok, ma tutti i paesi, no, dati tecnicamente, vabbè, insomma, non è. Però io mi chiedo, l'autore non lo percepirei mai, trovo che sia stupido e pericoloso come giustamente fenomenale. Però mi chiedo, ma allora a quel punto conviene davvero metterlo così per tutti? Anche perché la gente che magari aveva un senso etico in quegli attacchi non lo piglia mica da Backtrack o da Packet Storm, intendiamoci. Che sia un fortissimo tecnico o un abile informatore o PR che conosce i giri giusti, certo non piglia da Backtrack, a quel punto si poteva comunque lasciarlo, non nei canali quelli riservati, super underground, alle gente metropolitana, però darlo a, non so, io per esempio l'avrei mandato, che ne so, qua a ECN, a Chiuz, l'avrei mandato per posta. L'avrei mandato al nodo 50, a chi per altri in giro per Europa, ma non l'avrei magari messo su Backtrack così, anche perché sai, non essendoci una patch.
Sì, però tu trascuri, secondo me, diciamocelo, l'esibizionismo.
Ah, è quello, è ovvio, è quello, è ovvio.
Componente forte, ma non solo dello scriptino,
ma no, lì per di più, è esponenziale.
Vabbè, allora però l'esibizionismo è di Gager?
Problema.
No, secondo me.
Forse oggi no. Hai presente le nove definizioni? All'inizio c'era in origine chi costruisce mobili.
Sì.
E quella che tu dicevi, che la più assurda per oggi, sono d'accordo che era 5, la 6, chi programma velocemente, non lo è più, ma lo era. Perché quelli derivano da un contesto storico, da un proseguire lungo il tempo. Una volta lo era, perché la macchina dove era piccola, brutta e storta rispetto a quella che abbiamo adesso, bisogna farci entrare a calci di dietro il codice, bisogna farlo magari in determinati tempi, faccia parte una certa estetica, una certa contrapposizione, un antagonismo divertente tra i vari hacker, trovare il modo più veloce. Era vero allora, adesso non più. Adesso forse l'esibizionismo lascio per tempo che trova, anche perché se c'è una matrice etica dietro, l'esibizionismo non è quello che ti interessa.
Ti nascondi e per forza di ragione.
Però c'è un esempio, un buco di sistema di un ben determinato sistema operativo, no? Se è un sistema operativo libero, che ha i suoi maintainer, i suoi sviluppatori, che poi è chiaro che essendo libero cambiano, mutano, è quello che ti pare, piuttosto che discuterlo su un newsgroup o su Backtrack, no? Faccio sapere direttamente, ma non all'amministratore del sito che usa quel determinato sistema operativo, ma al team di sviluppo di quel sistema operativo. Inutile squatteggiarmela in giro dicendo ho trovato sto buco, ho credit su bug track, in quel senso c'è quella freccina e-commerce profitto e media, allora pure, no? Perché poi io in qualche modo, se sono esperto di sicurezza, cioè che freccettina c'è, blu o rossa, se sei esperto di sicurezza non lo so.
Ma tu hai ragione, è sempre il mio interlocutore famoso.
Perché anche tu, cioè, hai parlato, scusa, hai parlato del fatto del vendersi o meno alle aziende, e qua ci vorrebbe un altro pennarello, fare una freccia, cioè fare un altro diagramma con il verde per farlo diventare ancora più complicato, però capire qual è però poi un lavoro con fonti di denaro che proviene da aziende e dove e quando è etico. Pure, no? Perché ci sono lavori che nonostante pagati da aziende grosse sono etici. L'importante è porsi la domanda.
Certo, allora io vorrei dire due cose ora, così reintroduco anche un concetto. Io sono molto, cioè secondo me, se sinché si dice la scelta sul vendere note, certe cose, è una scelta individuale, io non posso che condividere in pieno, ognuno secondo me lo saprà da solo. Poi io teoricamente, che c'ho sempre, essendo un lemmer, e quindi ho sempre un po' questa paura dell'elitarismo tecnologico, no? Per cui io sono istintivamente portato a pensare più roba gira, più roba ho io a disposizione, più magari mi metto un pochino in pari su delle cose, cioè. Però mi rendo anche conto, e probabilmente se fossi in un altro contesto anche mio di capacità produttiva di esplorare queste cose qua, forse ragionerei un pochino. Per comunque questo è un problema, ognuno se lo vedrà. Basta non mi si venga a dire lo Stato, chi che sia, il tribunale di internet decide quello che può girare e quello che non può girare. Si lascia. Secondo discorso che volevo introdurre un momentino, sempre il mio interlocutore giustamente si parlava di back office. Il back office ha rotto le scatole a milioni di persone, è una gran cazzatina. Giustamente lui mi diceva, sì, ma se di sì, guarda caso, chi l'ha fatto perché c'aveva un affare in corso. Il che è verissimo, e io infatti gli ho anche risposto a questa persona, tant'è vero che io all'epoca dissi una delle cose che non mi piaceva, è che il back office non venne rilasciato il sorgente, che non era, allora tu lo lasci perché la gente capisca tante cose sino in fondo. Però d'altra parte secondo me c'è stato anche, cioè ha avuto il merito al di là delle intenzioni di creare un rimescolamento, cioè che la rete fosse un colabrodo l'user medio non ce l'ha. Allora secondo me tu ti devi anche confrontare con un grosso discorso che introduce delle cose che io vorrei dire, mi figli altri 5 minuti perché l'ho buttato giù e porca miseria per gli schiaffo. Cioè attenzione, un compito che tu ti devi assumere secondo me, e secondo me tu come hacker te lo assumi molto poco, sia come tua testa sia come tue capacità, è quello, arrivano sti milioni di user sconvolti perché hanno scoperto dai ragazzino rompicazzo, che però il ragazzino rompicazzo gli darei 4 schiaffoni, non gli darei 3 anni, perché 3 anni ragazzi a 16 anni sono lunghi da passare in galera. Però attenzione, è uno dei discorsi.
Però siamo abbastanza tutti d'accordo, cioè,
sì, va bene.
Piuttosto che, no?
Su quello siamo d'accordo. Me lo auguro.
Cioè, non c'è venuto nessuno ancora in galera, guarda. Cioè, la realtà è questa, cioè, non c'è stata una sentenza in Italia fino
a noi. Non c'è stata una sentenza, ma c'è una legge. Io questo lo considero come... Cioè, questo io lo considero, cioè, mi conforta poco. Loro si sono dati, ma 10 anni fa, quando ancora il ragazzino con gli scriptini non c'era, oltretutto, lo strumento per dire domani qualcuno rompe troppo le scatole, gli fa un culo così, anche se lui non ha danneggiato nessuno. Questo è un dato politico, signori, che va compreso nella sua natura. Cioè loro si sono dati, ecco perché poi mi auguro anch'io che siamo d'accordo tutti, e da 3 anni un ragazzino è andato a balle, palla, non si sa fatto che danno a bischero, sia un pochino troppo pesante. Vabbè, comunque tornando a monte, arriva tutti questi user sconvolti che hanno... Cosa gli raccontano in media i governi, le grandi aziende a questi user? E si è visto, perché il back office è stato uno dei momenti di panico di massa, però poi i DOS l'hanno ancora superato. Cosa gli raccontano? Santo cielo, saltano su i presidenti degli USA, signori, i capi del mondo hanno messo sulla loro agenda i DOS. Allora noi come a Club si era cercato di andare a vedere, se tu te ne rammenti, a Club Firenze un po' di cose, dicendo ma qua dicono sono tutti dell'Hammer, nessuno, ci sarà anche un po' dei bischeri, qualcuno è davvero scendo io, però io sono il chiacchierone, cerchiamo anche di dire qualche cosa di nostro, e noi se l'ha visto, capito, per esempio, che attraverso questo discorso dei ridossi, sì, c'è stato il calo della borsa, il grande danno, ma la borsa è ritornata su immediatamente dopo, cioè c'è una ora questo esula, però esiste una capitalizzazione gonfiatissima di internet, la quale prima o poi batterà dei ronci così, e al di là del ridosso si è anche visto delle cose più recenti. La valutazione che si dava noi di questo fatto, per esempio, allora loro cosa hanno detto? Uno, si inasprisce le norme, ma voi dovete rendervi conto, e lo sappiamo, e se davvero si parla dello scrittino, il ragazzino che fa danno, il ragazzino che fa danno, almeno nella mia esperienza, avendo qui citato io la notte nel PC a Bonn, lui manco si rende conto che sta facendo un reato. Lui che si rischia 3 anni teoricamente, non l'ha nemmeno capito, non sarà certo quel tipo di attività lì che inasprendo le pene in qualche modo aumenterà davvero la sicurezza della rete. Si è detto rimettiamo in palo, investiamo milioni, e Clinton ha chiesto al congresso degli USA milioni di dollari per le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni sulla rete. Guarda caso, quelle stesse intercettazioni telefoniche che IETF, lo sappiamo tutti, qualche gli è l'internet engineering test force, gli aveva risposto picche, no, io il TCPP come tu vuoi te, che essere che modificarlo in questo modo per facilitarti le cose, non te lo faccio. La rete va in grado tutte queste campagne, il popolo della rete, il concetto, qualcuno mi diceva ormai i giochi sono fatti, prima si sta lì a chiacchierare, io non ci credo, io vedo molta gente, specie quella arrivata, invoca la sicurezza, perché non ne sa nulla, e per loro la sicurezza è più condanne, più interpretazione, abolizione dell'anonimato, abolizione di tutte quelle queste cose qua. Ecco, io direi che noi dobbiamo fargli capire che non è quella la sicurezza. Perché se qualcuno rompe una vetrina con una sassata, questo l'ho uscito da Sandrino, trademark del CN, mi piace troppo, io se uno rompe la vetrina con una sassata.